noi siamo stati una squadra contro le grandi squadre bene e contro le squadre più piccole non tanto bene. Stiamo progredendo anche in questo per essere sempre la stessa squadra.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Mkhitaryan ha detto siamo fiduciosi di poter arrivare un'altra volta in finale di Champions.
Quello è l'augurio, insomma sono d'accordo, ci sono altre 36 squadre che hanno lo stesso desiderio dell'Inter. La classifica non rispecchia quello che ha fatto Lipsia in Champions, mentre in campionato insomma essere secondi per 13 partite, essere andati terzi adesso dietro il Bayern Monaco, affrontiamo una squadra molto forte.
Comunque il campo sintetico, noi non siamo abituati a giocare su queste superfici che sono chiaramente diverse, dobbiamo adattarci velocemente, non trovare alibi. Abbiamo fatto una striscia notevole in campionato, però questa è un'altra competizione, questa è la Champions, e abbiamo fatto fino adesso un buon percorso e abbiamo bisogno di continuare.
Sembra che un pareggio con Juventus è una sconfitta per Milan, ma per le altre squadre pareggio così sono di vittoria.
Dopo tre mesi il Milan di Paolo Fonseca non ha ancora una identità.
Io capisco che potevamo fare molto meglio, ma se capiamo tutto quello che è stato questo processo, io penso che non è giusto.
Inzaghi, Gasp e Fonseca stasera le guardiamo tutte, ci mancherebbe altro, anche perché non c'è l'Eurolega, no? Pardo, buongiorno.
Mamma mia, abbiamo una sintonia totale. No, nel caso le guardiamo col doppio, triplo, quadruplo schermo, anche se in realtà le concomitanze comunque di questa Champions sono fastidiose, nel senso
abbastanza.
Che si fa fatica a riuscire a seguire tutto, però sì. Insomma, ci
beh, vogliamo. Due sole le partite da circoletto rosso in questo turno sono Bayern PSG per vari motivi, e Liverpool Real domani, le altre sono cose diverse. Gli italiani devono confermare lo zero in classifica delle tre avversarie, Sloman, Lipsia e Young Boys. Carletto Pelegatti, come si sta a Bratislava?
Buon pomeriggio, ma si sta bene, c'è freddo, c'è molto, la temperatura non è bassa, 6-7 gradi, ma c'è un vento sempre molto gelido, quindi a livello di temperatura è questa la situazione. I tifosi hanno già riempito le piazze con i mercatini, ho già visto tanti tifosi del Milan, e quindi adesso si aspetta di andare, la partita c'è alle 7:15, alle 18:45, quindi alle 4 ci si muove.
E il Milan è in cerca d'autore, no? L'hai detto tu a Fonseca, l'hai chiesto tu a Fonseca, anzi non è che l'hai chiesto, l'hai detto tu a Fonseca.
A dire il vero siete stati un po' maliziosi, perché cosa io ho detto ho detto attenzione, una delle critiche che si fa al Milan in questo momento è che non abbia ancora un'identità. Tu avete detto il Milan non ha ancora un'identità, va bene, il concetto è quello, però vabbè, avete
bravo Carlo, bravo denunciamo questi
manipolazione anche perché non vado mai così diretto sugli allenatori, per rispetto, e quindi ho sempre rispetto che sia uno o l'altro, non importa. E quindi lui ha detto che rispetto le opinioni, secondo me un'identità l'abbiamo, ma in generale un po' quello che si dice è che è ancora, vedi anche oggi cambia quattro quarti dell'attacco dell'altro giorno, ricambia due centrali, insomma speriamo che ci siano quei 13-14 con dei piccoli aggiustamenti ogni volta eventuali, però sì. Ecco questo che dico, se mi permetto, cioè, ho questa impressione, troppi cambiamenti radicali di pareggio, esatto, in partita, esatto. È chiaro che i giocatori poi possono magari trovarsi, sai, l'affiatamento è importante. Chiudo velocemente, poi parlate con quello che volete voi. Giustamente, i due centrali di difesa basta che con un'occhiata si guardano e capiscono subito chi deve andare avanti e chi deve andare indietro. Ma se i due sono due che, non, che hanno giocato oggi 12 aprile e giocano la prossima il 25 maggio, è chiaro che non è così automatico, sono, capisci? D'accordo. Quindi
no, infatti, no, infatti
questa cosa, soprattutto i due centrali difensivi, è un tema.
Sì, 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 no, che, guarda, ho chiesto l'altro giorno anche nel post partita ad Ambro se il test, perché l'altro giorno comunque hanno fatto bene, però chiaramente c'è anche il sospetto che sia stata tra virgolette una non partita e quindi che dal punto di vista, diciamo, del livello di difficoltà non sia stato abbastanza probante, e lui era di questa opinione, no? Perché in realtà l'altro giorno hanno giocato i due difensori, Gabbia che in questo momento mi sembra quello più avanti di tutti nelle gerarchie, e Ciao che è il difensore che sta sicuramente crescendo nelle gerarchie, quindi la sensazione è che questa possa diventare la coppia. È pure vero, Carlo, che questo non riguarda solo il Milan, ma riguarda per esempio l'Inter di Inzaghi. Il turnover è abbastanza scontato in questa parte, sì, della stagione,
anche se comunque... alla fine, Pier, Inzaghi è vero che ne cambia 8 rispetto a Verona, ma dei titolarissimi solo Mkhitaryan e Thuram riposano. Però io, dato che mi ha dato del malizioso Carlo Pellegatti, allora io rincaro la dose e vi faccio sentire una cosa.
Rafa è un giocatore importante nella nostra squadra, sta veramente in un buon momento, ma io ho fiducia in tutti i giocatori. È una possibilità lì a non giocare, è una possibilità di giocare.
Ma in generale quelli che stanno meglio bisogna farli giocare, non c'è nessun motivo per non farli giocare o per farli, tra virgolette, riposare.
E allora, Pier, Fonseca o Gasperini?
Alla Gasperini ha una rosa profondissima,
appunto,
più profonda di molti altri, sì, sì. Secondo me lui e Inzaghi sono, sì, secondo me più profonda di Fonseca. Questo ma anche, insomma, il Milan per me come talento complessivo non è messo male. Io non condivido il punto di vista di Zazzaroni, che la considera la seconda squadra più forte del campionato. Per me non è la seconda squadra più forte del campionato, però è chiaro che la quantità di talento non è poca, non è da tralasciare. Poi è chiaro che se Pulisic in due partite, che secondo me è il giocatore chiave, e nelle ultime due partite col Napoli e con la Juve in casa tutte e due le volte sta male, questa roba qui la paghi, e magari sarà sottolineata anche poco. E in generale gli alti e bassi sono il problema. In parte è rodaggio, all'inizio è stato rodaggio, il Milan delle prime giornate secondo me era abbastanza sconclusionato. Parma-Milan è stata una partita orribile, alcuni momenti della partita con la Lazio non sono andati bene, Milan-Liverpool, citazione per Legatti, la peggior partita di sempre la storia, poi almeno negli ultimi anni. Poi secondo me la tendenza al miglioramento c'è stata, però poi siccome non sei partito bene, i pareggi diventano delle tragedie. Il pareggio di Cagliari è una tragedia sportiva, perché ti ha tolto due punti in un momento in cui avevi un entusiasmo pazzesco dopo Madrid, il pareggio dell'altro giorno troppo rinunciatario, e la distanza dalle prime è tanta, e quindi il Milan avrebbe bisogno adesso di un filotto, che sta facendo fatica a trovare. In generale il mio giudizio su Fonseca non è catastrofico, cioè io non penso che sia un pirla e non penso che sia un allenatore che stia facendo un disastro, però è chiaro che paga quelle incertezze iniziali e soprattutto paga un rendimento che è incostante.
Sì, sì, come
questa cosa come incostanti sono le idee che
ha, no? Me lo diceva prima Carlo Pellegatti, ad esempio oggi lasciar fuori Leao a me suona strano, anche perché insomma il Milan ha davanti quattro partite che non sono da Champions, sono roba da Coppa UEFA, Carletto, e quindi c'è la possibilità concreta di entrare nelle prime otto, che leggiamo vogliono dire soldi, vuol dire meno partite, vuol dire tante cose, anche perché in campionato mi sembra che vaghi un po' senza meta.
Sì, vogliono dire, diceva Alessandra Gozzini oggi sulla Gazzetta dello Sport, vogliono dire arrivare fra le passare, andare a marzo direttamente, vuol dire portare a casa tra tutte le cose 20 milioni di euro, quindi sono importanti. E di fronte alla diciamo possibilità oggi, possibilità che il Milan non riesca in questo momento, a fine novembre ci sono dei punti interrogativi su questo punto, non riesca ad arrivare fra le prime quattro. Adesso non voglio parlare delle prime 5 col ranking, lasciamo stare, diciamo le prime 4, siamo sì. Le prime 4 è chiaro che e sarebbe un grossissimo problema.
Certo.
Un grossissimo problema.
Certo.
Anche perché sarebbe un ritornare indietro, sarebbe. E poi voglio sottolineare una cosa, Carlo. A non andare in Champions League, indipendentemente dal fatto economico, i giocatori bravi non vengono.
Uh-huh.
I giocatori bravi non vengono, perché al giocatore interessa pure il denaro, ovviamente. Uh-huh. Ma oggi la vetrina della Champions League, con 36 squadre, e tu non sei fra le 36, non sono 10, 36.
Uh-huh.
Fai fatica a fare la campagna acquisti. Uh-huh. Perché il giocatore gli può. Sì, gli puoi dare anche, già tanto non diamo noi 10 milioni di ingaggio, quindi siamo sui 4, 3, 4, sì. 5. Allora il giocatore bravo lo puoi tirare con questo ingaggio, perché c'è il Milan, blasone Champions League. Però se deve scegliere allo stesso, tutte le grandi squadre, 4, 5 gliele possono dar tutti, che fa la Champions, diventa complicato anche questo aspetto da non sottovalutare. È difficile rinforzare una squadra che non va in Champions.
Sì, ci è riuscito il Napoli quest'anno, ma lì ci sono varie concomitanze, anche perché essere allenati da Conte è abbastanza una garanzia.
Va bene, però Lukaku va perché ci va Conte.
No,
allora
no.
Devi prendere, vai a Guardiola, anche se non vai in Champions League, te ne arrivano in 10. Ma lo so, ma è una roba particolare.
Sì, no, non c'è dubbio. Carletto, grazie, non prendere freddo.
Ciao Carlo.
Ciao.
Non prendo freddo, sono ben coperto.
Bravo.
E quando gioca il Milan, care amiche, cari amici, è sempre zeffiro dolce, ricordatevi.
Me l'aspettavo.
Come se fossi alle Maldive, ricordatelo.
Esagerumanun. Però ti capisco, questa me l'aspettavo. Grazie.
No, ma è vero, ha ragione. Infatti,
sì.
Milan non ha alternative, deve correre di qua e deve correre di là.
Mentre
io penso in generale che, ad esempio, Fiorentina-Inter sia molto più importante di Inter-Lipsia. Non ho dubbi,
è nettamente
più importante di Inter-Lipsia, così come Inter-Arsenal era meno importante della sfida contro il Napoli. E per quanto riguarda il Milan, in effetti questa possibile scorciatoia, fra l'altro abbastanza clamorosa, perché Milan perde,
ragazzi,
le prime
due
Champions League. Perde le prime due Champions League, poi la partita a Madrid cambia completamente il
scenario.
Hai fatto 6 punti, adesso hai 4 partite veramente abbordabilissime, e con 10-12 punti
ma l'obiettivo lì è da perseguire a tutti i costi. Allora, grazie Carlo Pellegatti, adesso ci fermiamo un istante, poi c'è un'altra cosa da approfondire che non riguarda le coppe.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Antonello Valentini, buongiorno, che bello trovarti. Ciao Antonello.
Grazie ciao. A voi dell'invito, sai che ci sono sempre disponibile. Eccomi
no,
qua, ciao.
Ma lo so bene.
Oh, come va?
E poi c'è il Bari che comunque si sta riprendendo.
Sento la voce di Valentini e mi vedo già sulla spiaggia di Capitolo in costume.
Tu non parli in dialetto, tu non parli in dialetto barese, tu fai una parodia del dialetto barese.
Però una parodia
ma
entusiasta.
Entusiasta
e sentimentale, anche perché la lingua barese è una delle più, forse abbiamo affrontato in questi anni, è una delle più divertenti, è proprio una con degli scioglilingua.
Come tutti i dialetti, devo dire, c'ha delle espressioni pazzesche.
Sì,
tu
sì,
pensa,
però...
Carlo, a che cosa sono stato condannato quest'estate, a passare mezza vacanza sulla spiaggia insieme a Pardo. Ti ho detto tutto.
Ma cosa hai fatto di male, Antonè?
Quello che mi chiedo anch'io.
No, ma veramente, ma dovevi dire, ma dovevi chiamarmi. Senti, ma mi spieghi, mi spieghi la candidatura di Del Piero, chi lo manda e perché? Perché a me sembra una cosa abbastanza.
Senti, Carlo, io una cosa non la so e una cosa la so.
Ecco.
Comincio da quello che non so.
Sì.
Non so che cosa deciderà Del Piero, se questa ipotesi o questa suggestione, perché non ho capito bene se è una suggestione o un'ipotesi, non so se lo interesserà. Quello che posso escludere e che lui possa correre questa avventura, tra virgolette, se ci sono degli sponsor politici o parapolitici. E questo è quello che so, che conoscendolo lui non può avere una candidatura sponsorizzata da ambienti politici o parapolitici del calcio. Diverso sarebbe se la candidatura di Del Piero arrivasse dall'Associazione Italiana Calciatori, che è una cosa diversa per lui naturalmente.
Sì, ma questo non
ecco, staremo a vedere, perché sai, Del Piero dovrebbe, se accettasse la candidatura e diventasse presidente della federazione, lasciare anche una serie di impegni professionali ben remunerati e produttivi e fruttuosi in cambio di un incarico di grande prestigio ma anche di grande impegno, e sarebbe per lui la prima esperienza dirigenziale.
No, ma questo è tutto chiaro. Poi lui ha, mi sembra che abbia detto di gradire, no, l'idea, ma a me sembra
veramente, io leggo cose contrastanti, non ho capito se gradisce o non gradisce. Certamente sarà lusingato dal mondo del calcio, che abbia pensato a un grande un calciatore come lui. Tieni conto che non sono tantissimi in Europa i grandi calciatori che hanno fatto il presidente di federazione: Platini in Francia, Boniek in Polonia, Savicevic in Montenegro, Shevchenko in Ucraina. Cioè sono 5 o 6, non tutti sono andati bene, altri sono andati bene, però certamente Del Piero avrebbe tutte le qualità etiche, morali, di conoscenza per fare il presidente della federazione. Bisogna capire chi lo porta, da chi si fa portare, perché questo, certamente, per come lo conosco io, escludo che possa gradire una candidatura da ambienti che non siano quelli dei tecnici, delle componenti tecniche, cioè quelli della sua associazione dei calciatori, alla quale
non ha mai vai, scusa.
No, alla quale peraltro lui, voglio dire, è ovviamente legato. L'associazione calciatori già in passato aveva provato a candidare un suo esponente, ti ricorderai che Demetrio Albertini corse per la presidenza della federazione e poi perse con Carlo Tavecchio, la famosa vicenda delle banane, di Ottioba, che poi costò al presidente della federazione dell'epoca, unico nella sua storia, 6 mesi di squalifica per razzismo da parte della FIFA e della UEFA. Ma Albertini perse la corsa.
Anche in questo caso secondo me la perderebbe Del Piero, perché io penso che Gravina si ricandiderà alla presidenza.
Anche io penso che si ricandiderà Gravina alla presidenza.
Qualcuno mi dice che l'80% dei club di Serie A lo appoggia, e quindi
tieni conto Carlo che, come voi sapete bene perché seguite quanto me o forse più di me le vicende, sulla vicenda della modifica dello statuto, la controproposta della Lega di A o del presidente Casini ha ottenuto 8 voti su 20 e 11 società su 20 hanno poi rinunciato, si sono espresse contro un'eventuale azione di contrasto alla federazione, un ricorso, tant'è che l'altro giorno poi
perso Antonello Valentini, ma adesso lo recupero. Intanto Pierluigi Pardo mi dice cosa ne pensa.
Che comunque la Serie A ha ottenuto il consigliere in più, il diritto di veto, una maggiore autonomia. Sono cose importanti che la Lega di Serie A ha ottenuto, però questo contrasto all'azione di Gravina è in minoranza.
Che ne pensi, Pier, di questa vicenda?
Che allora la sintesi politica è, insomma, quella che ha fatto negli ultimi secondi del suo intervento Antonello è il punto di partenza, no? Cioè esiste una legittima aspirazione, secondo me, ripeto, legittima, del mondo del calcio, diciamo, di vertice, di contare di più, perché insomma comunque è un motore del movimento
assolutamente
sproporzionato rispetto a tutto il resto. Ma esiste anche, e lo abbiamo visto, una, diciamo, indisponibilità di buona parte delle società della Serie A di arrivare a uno scontro molto forte con la federazione. Questo, secondo me, in generale è un segno di maturità. Poi che alcuni risultati siano stati ottenuti e che altri ancora possano essere ottenuti, questo mi pare indiscutibile. Però insomma il messaggio che è arrivato è rivendicare maggiore autonomia e maggiore peso, ma senza entrare in conflitto con il mondo della federazione, che è il mondo della nazione.
Ma la candidatura di Del Piero,
per quanto riguarda Del Piero,
ti sorprende?
Io su Del Piero io credo che lo conosciamo tutti bene.
No, ma
escludo anch'io categoricamente a un presidente, a un Del Piero etero diretto che va lì, sì, in conto per nome di qualcuno, sì, perché chiaramente il personaggio è talmente grande, talmente importante, talmente prestigioso che se scende in campo, scende in campo essenzialmente per un suo desiderio di dare un contributo, di dare una mano. Gli impegni sono molto divertenti e ben remunerati, immagino, e quindi siamo proprio nell'ambito della scelta di vita. Il lavoro del presidente federale è un lavoro complicato, spesso è un lavoro anche abbastanza impopolare, anche perché un presidente federale poi nell'immaginario delle persone, io combatto questa idea, lo sapete, ferocemente, viene giudicato dal risultato di una partita della nazionale. Questa cosa non è giusta, nel senso che il presidente di una federazione deve essere valutato per la crescita del movimento, per le iniziative che fa, per i risultati del marketing,
insomma, no, certo,
che abbiamo celebrato e che sono arrivati anche in anni in cui la squadra non ha partecipato ai mondiali, cioè nonostante i partner commerciali sono cresciuti e sono da valori da record, poi si può fare sempre meglio. Quindi il presidente deve essere valutato su queste cose. Poi è chiaro che, ma tu pensa, è stato citato, insomma, il presidente Davecchio ebbe il merito di, dal punto di vista strettamente tecnico, ebbe il merito di trovare Antonio Conte, che fece benissimo, di trovare anche un accordo, diciamo, avveniristico per riuscire a poterselo permettere con lo sponsor, e poi ha preso Ventura, che fra l'altro pure Ventura non aveva fatto male fino a un certo punto, ma che poi fece un disastro. Allora non è che il Tavecchio che sceglie Conte è un genio, il Tavecchio che sceglie, certo, Ventura è un pirla, riferendosi unicamente al risultato sportivo, così come il Gravina che vince l'europeo con Mancini, chiaro, non è un genio, e il Gravina che conferma la fiducia a Mancini e usciamo, come sappiamo, a Palermo, non è un pirla. Io credo che il presidente federale debba essere valutato, ripeto, per la crescita complessiva del movimento, mi rendo conto che da fuori questa cosa qui è difficile da trasferire, perché l'opinione pubblica chiaramente non è che sta dalla mattina alla sera a leggersi i bilanci della federazione,
no,
o i risultati,
certo,
delle nazionali,
certo,
giovanili, certo, o quello che viene fatto in termini, per esempio, di sostenibilità e di rapporto con tutta una serie di stakeholder importanti che ci sono. Mi rendo conto che il discorso diventa più noioso, però il presidente federale non è il commissario tecnico, cioè non è Gravina.
No, ma c'è una sorta di responsabilità oggettiva,
no?
C'è una sorta di responsabilità oggettiva per cui il presidente federale spesso ha scontato i cattivi risultati della nazionale, senza dimenticare che è vero che Del Piero ha diversi impegni, però di recente anche lo stipendio del presidente federale, che è stato molto moltiplicato, non è uno stipendio da manager. Vabbè, torneremo a parlarne, ragazzi. Grazie Antonello, un abbraccio forte.
Mi fai aggiungere una sola cosa. Se Del Piero deciderà di scendere in campo e ha tutti i numeri per farlo, io escludo che possa farlo con al fianco Padrini o Padroni. Se decide di testa sua, e l'unica candidatura che secondo me potrebbe accettare sarebbe quella dei calciatori, quindi dell'Associazione, sì, Italiana Calciatori.
Sì, sì. Grazie Antonello, grazie Pier,
ciao,
ci sentiamo,
grazie,
domani.
A voi, buona giornata,
c'è,
ciao,
la borsa e poi Turrini.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non ti sopporto più, davvero. Davvero.
I'll do your job. Okay, thank you.
Yeah, I did my job, but being nice fucks me over all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. I know I need to shut up, but at one point it's always the same, so.
Ma come faccio a dirtelo? Devo buttarmi dal quinto piano.
Io ho accordato non parlare ai media, perché sempre che parliamo qua facciamo casino, e ho accordato con lui di non dire niente, e qui ai media e discutere con lui quello che è successo, no, abbiamo accordato,
cioè,
di non...
Ma serve che vi chiariate,
no,
secondo te?
No, sono cose tra lui e me.
Beh, questi due sembrano me e Turrini quando ci incontriamo. Solo che...
Maestro, Genta, io sono in coda sulla Pero Cormano.
E lei vorrà sapere come mai.
E come mai? E come mai? E come
perché mai? Dopo Las Vegas, no? Vasser aveva detto: ragazzi, prima di andare in Qatar ci si ritrova a Maranello per chiarire tutto e produrre una conciliazione. Ma sull'autostrada Leclerc ha detto: adesso passo davanti io. Sainz ha detto: sì sì, ti faccio passare. Poi dopo l'autogrill, ha capito, si è messo di traverso e insomma patatrac, e siamo qui. Cosa vuole che le dica?
No,
qua
okay.
potremmo citare il famoso meraviglioso film di Scola,
sì,
c'eravamo tanto amati.
Sì.
Però potremmo anche evocare, lei ha fatto benissimo a mettere Zucchero, ma potevamo evocare anche le sorelle Bandiera, se vuole gliele canto io.
Prego, sì, mi canti.
È il nuovo inno di Sainz e Leclerc.
Sì.
Fatti più in là, amor. Ha capito?
Sì,
in Ferrari siamo messi così, no, che ci vogliamo fare.
No, ma sembra. No, dicevo, anch'io e lei ci litighiamo molto quando ci incontriamo,
sì,
ma ci vogliamo molto bene e continueremo sempre, a differenza di Sainz e Leclerc, a sentirci ogni martedì.
Ma però vede, maestro Genta, c'è una differenza tra le due situazioni. In Ferrari abbiamo un esodato,
appunto,
da febbraio,
appunto.
Da quando venne detto che la Ferrari per il 2025 aveva scommesso sul vecchio zio, il baronetto di sua maestà compiante Elisabetta II, Lewis Hamilton. E questo esodato è Sainz. Leclerc è il cocco di casa, sta qui da 7 anni, gli hanno allungato il contratto. Anzi, posso essere sincero con lei,
ma dica, deve.
Io mi meraviglio che si siano sfanculati solo adesso, perché io ero sicuro che non sarebbero arrivati, ha capito, alla fine. Qui mancano solo due gambe, sono stati anche bravi, perché in un contesto così, con stati d'animo talmente contrapposti e aspettative diversissime, era persino logico che gli stracci volassero.
Sì, no, già, ma già qualche straccetto era volato qua e là, no?
Sì,
qualche fazzolettino era volato qua e là. Però ragazzi, io non riesco, sì, a parte il fatto che alla fine sono fatti loro, no? Se litigano non pregiudicano niente la Ferrari, perché uno terzo, l'altro quarto, uno è terzo, e comunque non è un eccellente risultato né per l'uno né per l'altro. A proposito, Hamilton ha fatto un garone a Las Vegas, bellissimo spettacolo pazzesco a Las Vegas.
Ora,
e Hamilton ha fatto un garone.
Si fermi, maestro Jake,
mi fermo,
perché Hamilton mi ha mandato un WhatsApp dopo la gara di Las Vegas. Beh, mi ha detto: puoi ricordare quel tuo amichetto Genta che ha detto, sì, che io ormai guido solo il carrello dei bolliti,
no,
che forse invece non me la cavo ancora, non me la cavo troppo male nemmeno su una monoposto. No, lei ha detto una cosa giustissima. Allora, se noi prendiamo il dato oggettivo, domenica in Nevada la Ferrari ne aveva meno di Mercedes, questo si è visto, più di terzo e quarto non si poteva fare, quindi in termini, diciamo così, di interesse complessivo di scuderia non è stato compromesso nulla. Poi dopo è evidente che siamo ancora in lotta, dico siamo perché io,
sì,
mi considero un fan del cavallino, in lotta per il titolo mondiale costruttori, e non capita da una vita che a fine stagione la Ferrari sia in lizza per qualcosa. Mancano due tappe, ci sarebbe bisogno che BB e Bibo, Chip e Chop, invece di scannarsi come Timmy e Tommy, due porcellini poco astuti, prendessero esempio da Jimmy, che sarei io il porcellino intelligente, e capissero che c'è un interesse collettivo, perché questo titolo a squadre, per quanto
no, ma manca solo che si inzucchino, Turrini, manca solo
infatti,
che se la tirino in testa quella macchina.
Ma, no, ma il rischio, ma vede maestro Genetti, il rischio è questo. Adesso il nostro curato di campagna francese Fred Vasseur, no? Che è un uomo che gronda bonomia da tutti gli artigli, ieri li ha chiamati e gli ha detto, glielo dico in francese, gardez de ne rompre pas les coignons, no? Che vuol dire: badate bene di smettere di rompere i coglioni. Adesso gliel'ho tradotto in italiano, no? Perché appunto ci sono ancora due gare, eccetera. E quindi Vasseur sta facendo il suo. Poi dopo, sai, i piloti, si dice sempre, è una banalità ma è vero, il primo avversario di un driver
è quello dall'altra parte del muretto.
Adesso si corre subito in Qatar, ma guardi, non dobbiamo aspettare molto, sa? No, no, venerdì, no, non le spiego. In Qatar c'è anche la sprint race, sì. Quindi venerdì ci sono già le qualifiche per la sprint,
sì.
Lì è una pista che è molto importante dare la scia al compagno di squadra per tirarlo, no? Sì. Per agevolarlo. Guardi, venerdì vediamo tra questi due Carli, Carlito, Scarletto, come stanno le cose, chi tira la scia all'altro, si aiutano oppure fanno come Salvini e Tajani al governo.
Io dico che
non lo so,
Carlo lo spagnolo ha avuto, cioè, ha avuto fin troppa pazienza, mentre ma Carletto il monegasco, ma, cioè, ma ragazzi,
lei, scusi, ma se qui finisce come tra Conte e Grillo,
no,
allora qui noi
no, capito.
Allora noi qui dobbiamo pensare al bene comune. Quindi io auspico.
Sì, lo diciamo noi che siamo anziani, ma quelli sono ragazzi che hanno un ego che gli esce dal casco,
vabbè,
della tuta.
Avranno l'ego che gli esce, però se io sono Vasser, che è quello che gli caccia
il grano,
milioni di euro,
sì,
di stipendio,
sì, no, perché
dico, vieni qua che parliamo un po' del tuo superego, hai capito?
No,
un conto il superego, mi scusi, un conto il superego è il conto Liban, no? Allora, vuoi vedere la somma su Liban alla fine del mese? Sì. Allora fai quello che ti
allora
dico.
Allora fai
io,
bravo. No, mi sembra corretto. Mi sembra corretto. No, volevo farle sentire. Volevo farle sentire un suo amico, che è questo.
Four World Championships, now you beat my Senegal. And like you said, you know, before I could only win it in the fastest car.
Exactly.
This year has been a little bit different.
Well done.
Ecco, questo qui è veramente bravo, Verstappen che.
Beh, cosa vuole che le dica? Posso raccontarle una
brava mamma Sofì, ha preso tutto dalla mamma Sofì.
Tutto dalla mamma, ma posso raccontarle un aneddoto?
Sì, certo.
Allora, premesso che Max ha preso tutto, ma davvero dalla mamma, che era una pilotessa di kart, io nel 2015 capito a mangiare con Luca Baldissarri, che era lo storico ingegnere di pista di Sciumi, no?
Sì.
E all'epoca lui era il capo della Driver Academy della Ferrari.
Sì.
E lui mi dice: guarda, abbiamo fatto un raduno tra le varie academy, tutti insieme, i giovani talenti Ferrari, Mercedes, Red Bull, e ho visto quello che riscriverà la storia della Formula 1. Le parlo di 10 anni fa, ma io dico: dimmi chi, eravamo già al secondo giro di Lambrusco. E Baldissarri dice: Verstappen. Io ero un po' alticcio, ho pensato che mi volesse prendere per i fondelli riferendosi al padre, che era un grandissimo pippone, che era stato compagno di squadra di Sciumi alla Benetton,
certo,
eccetera, no? E invece lui mi ha detto: no, guarda, il figlio, che aveva 15 anni e mezzo all'epoca, mi disse: questo è un fenomeno, questo è quello che manda in pensione Vettel, Alonso, Hamilton, che all'epoca erano le figure dominanti. Quindi devo dire che è stata una profezia luminosa. Verstappen, come ha detto lei prima, è veramente bravo, ce l'ha fatto vedere paradossalmente più quest'anno,
ma assolutamente,
che ha vinto meno che nelle stagioni precedenti,
ma certo,
che in passato, perché non avendo più avuto una macchina dominante da maggio in poi, è riuscito a arrivare in fondo da campione. No, questo,
ma infatti
è veramente...
l'ha detto a Zach Brown, ha detto: hai visto, tu mi dicevi che vincevo perché avevo una macchina più forte, adesso
invece
hai visto che
sa.
Anche
con adesso tocco un tema delicato per lei, gente, perché lei ha figli lei ha figli da 7 donne diverse, quindi
sì,
diciamo che potenzialmente lei ha 7 suoceri, no? Tra l'altro, con questo 4º titolo mondiale, Max ha battuto anche il suo suocero, che è Nelson Piquet, che si fermò a 3 titoli ridati negli anni 80, che è il papà di Kelly,
certo,
che è la compagna di Verstappen,
certo,
hai capito?
Certo, certo.
Quindi lui aveva anche questo stimolo di, diciamo così, andare dove non posso dire al suocero.
ma certo. E comunque resta il fatto che mamma Sofia ha fatto un bel capolavoro, nonostante papà Jos, perché mamma Sofia era una grandissima pilota di kart. Vabbè, ci fermiamo un istante, poi avrei un altro paio di cosine da farle sentire.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Je t'aime, oui je t'aime.
punizione di San Siro. È chiaro che oggi è veramente mancato lo spettacolo.
Io so già che lei sta per ringraziarmi per questo pezzo meraviglioso, però la mia domanda, che ormai è un refrain di questo, di questa puntata, di questo programma, però le voglio chiedere se alla sua veneranda età aveva mai visto della pornografia al sabato pomeriggio alle 18.
Allora intanto io però le pongo a mia volta una domanda, ma la versione del brano che lei mi ha proposto è quella originale con Brigitte Bardot o è quella con Jean Birkin?
È quella con, chiedo al maestro Ferronato, no, io credo che sia quella con Jean Birkin, perché noi non mandiamo mica robe farlocche, cioè mandiamo
ma comunque assolutamente strepitoso. Beh, cosa le devo dire, ho visto anch'io Milan Juventus sabato sera
e è rimasto sveglio.
Ma no, mi sono venuti in mente certi programmi della Rai quando in bianco e nero io ero bambino, no? Che a un certo punto tu aspettavi la puntata di Zorro per misteriosi ragioni, mandavano in onda Orizzonti della scienza e della tecnica. Oppure Sapere, no? Questo è tutto vintage, capisco che chi ha meno di 40 anni non può ricordarlo, ma nemmeno lei, ma
no,
secondo me c'era, no? Ci ricorda, oppure a un certo punto finiva il nastro, la Rai mettevano intervallo. E passavano cartoline di pecore.
Cartoline
di pecore e c'era una
era
musichetta
bellissimo.
La gente si assopiva, no? Ecco, per me Milan Juve di sabato è stato come quando si vedeva intervallo con cartoline delle pecore. Fonseca Pastore, ha capito? e Thiago Motta era quello che andava a cercare.
Quando passavano le cartoline c'era anche più pasco. Suspense, perché uno poteva dire ma chi quale cartolina passerà dopo quella delle pecore? Intanto cambiavano, era più interessante.
Invece lì, cos'è? Devo dire, è stata un po' una delusione per chiunque voglia bene al calcio, poi saranno stati motivi che voi bravi, cioè lei, Pardo, voi che insomma conoscete
le due squadre più noiose del campionato non poteva che uscirne porcheria di quel tipo lì.
Se trasmettono Milan Juventus qui sulla Pero Cormano su uno schermo gigante dove si abbattono
salvo quelli che sono ancora incazzatissimi perché hanno comprato un biglietto a 100 o più, più quelli lì, roba da chiedere il rimborso.
Mentre noi dormiamo, poi ci risvegliamo perché passano Sainz e
Leclerc
che fanno ruotata,
ma certo.
Un colpo a destra, un colpo a sinistra.
Sì. Io vorrei fare sentire ancora una cosa e poi fare una domanda impertinente. La cosa è questa.
Quella dedica a me stesso perché sono stato in difficoltà, sono stato comunque bravo a reagire. I momenti difficili sono stati, però l'ho attraversati e quindi credo sia meritata.
Ecco, mi dica la verità, ma lei fa parte di quella congrega di suocere, di linguacce che sostiene che Berrettini sia rinato dopo che ha rotto con la Satta?
No, perché le devo dire che francamente io non mi occupo di gossip.
Pensavo di tennis.
Anche di tennis. No. Adesso in Italia siamo. Adesso voglio dire una roba, però me lo faccio dire questo. Dalla coda della Pero Cormano. Noi siamo un popolo meraviglioso. Cioè, nel giro di alcuni mesi siamo diventati tutti tennisti.
Sì.
Io adesso vado al bar a prendere il cappuccino la mattina e sento la gente che dice: hai visto che rovescio di Berrettini? E quella palla a rete che ha fatto sì, è una cosa pazzesca. Come accadeva, come dicono tutti banalmente, quando Tomba faceva gli slalom, tutti sapevano se la sciolina era giusta o sbagliata, o Valentino le derapate. No, io guardi, credo che la storia di Berrettini sia sicuramente la storia di un campione che ha vissuto un periodo complicato, complesso della sua vita.
E come mai?
Ha avuto anche tanti infortuni.
E come mai?
Però
dicono le linguacce.
No, ma qui io francamente non
lei,
no,
mi piace
non
che mi dice no. Mi piace che dice no, bellissima questa l'immagine di sta passando adesso su Sky di Sainz, Hamilton e Leclerc a bordo di una lussuosa macchina che vengono
ma chi guida, scusi?
E non si vede,
perché?
Non si vede.
Perché
chi guida?
No, perché lì
ha visto quell'immagine.
Chi guida? Sì, ma sa, se guida Sainz Allora è
no,
possibile
no,
che,
ma
che
no, Leclerc, no, loro erano, facevano Leclerc, i passeggeri.
Leclerc voli fuori da. Ah, loro sono di dietro.
Erano allora, dietro, magari. No, ma immagina che
ma lei, fatto... pensi Hamilton, il baronetto di Sua Maestà Elisabetta II, sì, le ghignate che si sta facendo quando pensa, ma se Leclerc va in banana con Sainz che ha vinto 4 Gran Premi
con me va al manicomio, lei dice,
si trova me che ne ho vinti 103 104, cosa fa? Si taglia le vene, capito? Sarà una delle più grandi storie del 2025.
Ma certo, quest'anno. No, no, ma ad uso e consumo di Netflix, perché no, ormai no, lo sport ha il formato di Netflix, che poi mi piace che Turini dice "No, io non mi occupo di gossip, fa il figo così", e poi abbiamo appena raccontato la storia di Brock Piquet, del suocero, eccetera, eccetera. Bravo Turini, bravo. Complimenti.
È una relazione suocero-genero che lei conosce molto,
sì,
bene, avendo avuto figli Piquet da 7 donne diverse.
Sì.
Anzi, io mi chiedo lei come fa Natale con 7 famiglie e 7 consuete suocere.
Non lo so neanche io.
È una roba.
Beh, io vengo da lei, so. Guarda, lei sa che io vengo da lei a mangiare i tortellini. Quindi adesso la salute, mi raccomando, metta sul brodo di gallina.
Martedì prossimo lei c'è. No, il brodo di tortellino me lo insegnò Romano Prodi, sa come deve essere, caro Gento?
Come deve essere?
Rigorosamente di capone.
Di capone.
Brodo di capone.
Solo io capone, ci sono martedì prossimo e ci sarà anche lei.
Anch'io. Grazie,
certo,
maestro.
Grazie a lei, grazie a lei, Turini. Grazie davvero. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.